trattamento di indennità specifica.
Ma non... solo perché spento.
Dicevo, l'unico...
No, non riesco a accendere. L'unico riferimento nell'accordo è un'ipotesi di esclusiva, con una indennità che però non è definita in accordo, ma può essere inclusa nel rapporto specifico.
Nando voleva... Certamente.
Oltre che avrai un...
In questo istituto avrà un picchettaggio da parte nostra. No, certo. Assolutamente, certo. Su quelle praticate per quell'incarico. Abbiamo approfondito il caso, meglio sì, forse.
Sempre bisogna...
Sempre, purtroppo aumenta il...
Vuole concedere di più, le può concedere.
Sono le parti,
le singole, se a te ti va o ritieni opportuno, cioè il discorso è questo.
Minimo 6 ore.
Impegno 6 ore.
Poi voglio dire, per un massimo di 3 convocazioni. Poi diciamo,
queste sono materie, diciamo,
che danno quella elasticità di trattativa nel rapporto, no? Tu fra 2 o 3 richieste
cerchi quella che ti costa
meno, ti dà meno danno, allora diciamo che vi do 1 ora in più.
No, noi la possiamo far
confluire in ISO 9000. La possiamo far concludere in ISO 9001.
Poi ecco,
tra l'altro vi segnalo una cosa di cui probabilmente ci occuperemo finito questa vicenda. Le regioni in Italia
stanno mettendo a disposizione
cospicui fondi di natura europea eccetera per la formazione. A Roma io sono stato convocato, parlano del modello lombardo.
Adesso
non vogliamo fare come fanno a mia, cioè ecco le imprese, diteci, io ho presentato le proposte, vediamo che succede. Prima pigliavano tutti i sindacati, adesso dicono che non sarà più così.
Poi c'è da aggiungere, Nando, che è vero che noi abbiamo l'impegno alla formazione con ISO 9001, ma è anche vero che a prescindere da ISO 9001 il sindacato probabilmente teneva a questi aspetti, perché poi dopo questo contratto quadro, che è il contratto quadro atti, però cercheranno di farlo valere comunque come punto di riferimento anche per gli istituti che sono al di fuori, che potrebbero non essere certificati ISO 9000 e quindi non avere quelli in particolare. Quindi, ci sono altre? Sì, allora prima, sempre prima le signore.
Certo. No, no, un anno si chiude, a meno che nel, anche lì nella forma di accordo, cioè, rinnovabile automaticamente, cosa che io vi prego di non inserire, evidentemente. Dura un anno, poi deve essere rinnovato con un altro contratto.
Ecco, qui bisogna
tenere presente sempre il doppio livello. Accordo quadro che dura 3 mesi, 6 mesi, un anno, questo secondo la vostra convenienza, tenuto conto che comunque non può essere inferiore a 3 mesi. Gli incarichi riferiti alla singola indagine o prestazione che si può fare, no?
Sono delle cose diverse, no?
Per cui al limite un accordo quadro può durare per tutto
il periodo previsto
senza dar seguito a degli atti effettivi di lavoro, no? Salvo invece
per un incarico,
un singolo incarico, se ci sono problematiche come quelle che abbiamo visto di recesso da parte del cliente, sospensione, rinvio prolungato eccetera, allora là entra tutta la problematica di avvertire il
collaboratore, magari
quello che ha fatto, dargli il 5%, un altro lavoro eccetera.
C'era un'altra domanda?
Questo è un accordo valido erga omnes.
Non vuol dire niente, si mettono d'accordo tra di loro.
Perché questo è firmato da CGL, noi l'abbiamo firmato con CGL, se ci sono problemi.
Questa è stata una delle premesse.
Invitiamo anche gli altri al tavolo. Noi abbiamo preferito di no perché in
circostanze analoghe,
con però trattative aziendali, intanto le altre organizzazioni sono molto più esigenti, insomma chiedono di più.
E poi
le trattative si complicano, si compra, noi siamo riusciti in 7 mesi, forse là ci sarebbe avuto il doppio.
Partendo dal
presupposto che noi, la CGL si è fatta avanti, ha fatto le sue azioni, coinvolto, abbiamo fatto l'accordo con loro. Gli altri, se hanno la forza di farlo, si facessero avanti.
E comunque si mettono d'accordo tra di loro.
Questo è un accordo valido erga omnes, quindi anche perché,
stiamo parlando più chiaro.
Questa è esperienza aziendale. Io ho fatto l'accordo anche io con CGL Nidim, no? All'inizio.
Si sono fatti avanti
CISL e UIL. Anche noi vorremmo partecipare, prego. Fate intervenire i vostri rappresentanti sindacali, non ce l'hanno.
Chi viene?
Non sono mai venuti, io ho detto venite, non c'è problema. Non sono venuti perché non hanno rappresentanti sindacali all'interno delle organizzazioni. In questo senso è debole anche la CGL, però questi sono inesistenti, quindi qualora si dovessero fornire,
intanto mandateli a noi,
ad Assia, e li gestiamo noi.
Su questo c'è da aggiungere ancora una cosa, che l'impegno di Assim attraverso Assim Servizi è, una volta ratificato questo accordo, se saremo tutti d'accordo nel farlo, è comunque di fornire una modulistica, cioè di fornire a tutti un contratto tipo, quello quadro, e la lettera di incarico tipo, con appunto, proprio per evitare che qualcuno metta rinnovabile automaticamente, in modo che ognuno possa seguire, certo, un modello e si adotti tutti la stessa procedura. C'era una domanda, Sartucci, di Carlo Sartucci.
assolutamente, mancherebbe. Ecco, per quel che concerne il primo, è proprio quella l'essenza, la prima domanda, l'essenza dell'accordo, collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, per cui quello può stare 3 anni in azienda e non può vantare diritti di lavoro di contratto subordinato, perché è una figura giuridica definita, per questo bisogna operare, noi stiamo operando tra...
Però i contratti diventeranno importantissimi.
Fare dei contratti, delle lettere di incarico tenute con estrema regolarità, perché ci tutelano dal... ed è questa, insomma, questa è una nuova figura che sta venendo fuori e sta avendo, cominciando ad avere dignità giuridica, per ora in un disegno di legge e in questo accordo che è il primo che si fa in Italia. Per me è un accordo epocale, primo che si fa in Italia a livello di tutto un settore, di un comparto produttivo.
Naturalmente i consiglieri, per quanto riguarda gli istituti, qualcuno è rappresentato da più di una persona, ovviamente.
Io voto.
Chi è a favore della sua?
Mi sembra che le mani alzate siano dei... non alzate siano dei dubbi.
Chi è contrario all'accordo? Chi si astiene?
Faremo volantini colorati come la CGL Nidil, però ne daremo...
Daremo annuncio esterno lunedì contemporaneamente a CGL.
Passiamo quindi ad altre cose. Vorrei che rapidamente l'ingegner Doveri ci illustrasse un problema che riguarda le quote associative e corrispettiva ad Assim Servizi e il bilancio preventivo per il 2001, perché...
Aspetta, Laura, scusa.
In modo che si possa poi passare ad un altro argomento, anch'esso altrettanto importante nei tempi che abbiamo a disposizione. Quindi Ingegner Doveri ci parla... prima delle quote associative.
Prima di quote, perché il bilancio poi è anche in funzione di quello. Questo continua a non accendersi. Pronto? Vabbè,
provo a parlare a voce più alta. Allora,
questo funziona? Sì. Si è considerata, nonostante nuovi ingressi in associazione, l'esigenza di un finanziamento più ampio dell'Assirm, perché, come vedete, anche questo esempio dell'accordo e altre situazioni, in questo periodo c'è stato un allargamento sensibile di attività e quindi in una certa misura anche di impegni economici. E quindi in discussione in Consiglio è stata portata l'esigenza di un maggiore finanziamento attraverso quote, e qui quando parlo di quote parlo in sostanza sia parlo della quota associativa, che è quella che viene erogata ad Assirm Associazione, che è di 2 milioni l'anno, sia di quell'altra parte che in sostanza invece viene erogata come corrispettivo di servizi alla società di servizi, che è totalmente controllata dall'associazione. Ecco, quindi si sono viste varie ipotesi di modifica, includendo anche un'ipotesi di quote differenziate. Alla fine la proposta che è uscita dal Consiglio è quella di non toccare la quota per tutti nello stesso modo, di lasciare la quota inalterata per quanto riguarda gli istituti di minore dimensione, questo anche per non creare ostacoli a possibili nuove associazioni, nuove adesioni ad ASSIRM, e invece di richiedere agli istituti con un fatturato annuo superiore ai 10 milioni un incremento da 12 a 14 milioni. Laura, se possiamo, ecco. Quindi l'ipotesi di quota che rappresenta la proposta del Consiglio è, rispetto a quella situazione attuale che vedete, la proposta di mantenere la quota d'ingresso una tantum a livello dei 6 milioni per i nuovi accessi in associazione. La quota associativa rimane inalterata a livello di 2 milioni. La quota, il corrispettivo ad ASSIM e servizi, differenziato in base al fatturato 2.000, e quindi 10 milioni per chi ha un fatturato inferiore ai 10 miliardi, 12 milioni per chi ha un fatturato uguale o maggiore ai 10 miliardi. La richiesta, che comunque faremo in gennaio, verrà fatta sulla base dei dati di cui disponiamo, che sono quelli 99, salvo eventualmente conguaglio, ove un istituto avesse superato o fosse andato sotto il livello dei 10 miliardi. C'era l'altra cosa per darvi un'idea di che cosa succede con questa proposta. Diciamo che l'ipotesi è sempre su dati di fatturato che sono quelli 99, l'ipotesi della quota attuale porterebbe a 312 milioni di entrate per l'associazione, questa modifica ci consentirebbe un incremento di 32 milioni, che in sostanza possono finanziare dei progetti con delle modalità un po' più comode di quanto non abbiamo quest'anno. Questa è la proposta, quindi anche su questo possiamo metterla ai voti, vedere chi è favorevole alla proposta. Favorevole alla proposta? Conta doppio solo in caso di parità. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, Gli assenti hanno torto? Va bene, approvata. In funzione di questo, ora purtroppo i bilanci preventivi fatti a dicembre sono sempre una roba un po' approssimativa. L'ipotesi perché evidentemente ancora la chiusura del bilancio 2000 non è esattamente definita. Vi preannuncio, ma trovate poi dei prospetti nella cartellina, che sostanzialmente chiuderemo in pareggio il 2000, sia per quanto riguarda le ASSIRM, sia per quanto riguarda ASSIRM e servizi. No, lasciamo perdere queste qui, tanto li trovano. Ci sono state delle maggiori entrate sia per l'associazione che per la società, perché ci sono stati dei nuovi ingressi, li abbiamo anche spesi per varie voci. Tra l'altro, abbastanza significativa è stata anche l'assistenza legale per quanto riguarda l'accordo che è stato adesso presentato. Quindi il 2001 è questo, in prima quindi analisi ci aspettiamo, sulla base appunto di entrate da quote associative e quote una tantum, che per quello che riguarda questo preventivo include in termini di nuovi ingressi esclusivamente ai RAI, che entra formalmente dal 1 gennaio in associazione, e delle uscite che sostanzialmente sulla base di quanto previsto l'anno scorso dovrebbero lasciarci un certo margine. Per quanto riguarda invece la società, sì, sono, ecco, perché c'è un minori uscite per quanto riguarda mancata, prevediamo, no, quota per la Federazione Italiana della Comunicazione, che in sostanza si scioglierà o comunque usciremo e quindi non abbiamo previsto una quota. Per quanto riguarda il bilancio preventivo 2001, le entrate sono ancora, appunto, a questo punto approvata la quota, la modifica di quote sono basate su questa proposta che avete appena visto e approvato, e le spese operative sostanzialmente a livello di quanto previsto l'anno scorso, con una modifica che in sostanza però non comporta delle diverse cifre, ma per il fatto che non avremo più la sede attuale, in quanto che siamo stati sfrattati e quindi ci trasferiremo dal 23 al 13 di Via Larga, ma sostanzialmente con oneri analoghi. E per quanto riguarda i progetti, ecco, questo aumento di quota sostanzialmente ci dà quello spazio di 40 milioni che potranno essere investiti in progetti che poi di volta in volta verranno approvati, ma che in sostanza ci danno un po' di respiro. Quindi se ci sono osservazioni o commenti sono... Una cosa che nell'ordine del giorno è un fatto esclusivamente formale. Abbiamo costituito il comitato disciplinare, il quale si è dato, come era stato, diciamo, per il vecchio collegio dei Probiviri, un regolamento. Ecco, questo regolamento è stato già visto e approvato in consiglio ed è entrato anche in funzione, nel senso che il comitato disciplinare poi è stato tirato in causa per alcune questioni. E quindi in sostanza il Consiglio aveva deciso di rendere comunque operativo questo regolamento anche in attesa di una ratifica da parte dell'Assemblea, che comunque è prevista da statuto. Quindi trovate nella cartellina questo regolamento, che è stato stilato dai membri del collegio del comitato disciplinare, dal suo presidente il professor Mariconda e dai membri, diciamo, tecnici, quindi se non ci sono obiezioni particolari direi che questo è giusto per dare per ratificato questo regolamento, che sostanzialmente è qualcosa in sostanza che deve essere come meccanismo sostanzialmente lasciato anche all'operatività del comitato.
Secondo argomento che richiede la nostra attenzione in particolar modo, come vedete l'ordine del giorno parla di un progetto database dei rispondenti qualitativi, commissione ad hoc Assirm Centro Marca. Allora, intanto un chiarimento: questo progetto ha una funzione sicuramente di rilevanza strategica in quella che è la gestione del rapporto con Centromarca, che è una cosa che l'associazione ha voluto, alla quale ha dato impulso, ha permesso praticamente con un suo impulso la costituzione di un gruppo utenti di ricerca all'interno di Centromarca, cosa che non esisteva in precedenza. Un rapporto che è importante ma che si è rivelato più difficoltoso è più complesso di quanto non si pensasse. Detto questo, e ribadendo il concetto che questo progetto ha una rilevanza strategica ai fini del rapporto con Centromarca, va anche detto che questo è un progetto che ha diritto di esistere di per sé, che nasce anche da logiche e da esigenze espresse dall'interno di Aftir e che ha la felice combinazione e opportunità di poter soddisfare due diversi requisiti, uno che riguarda gli interessi di Assirm, l'altro che riguarda gli interessi di Assirm nel rapporto con Centromarca. Detto questo, vorrei però brevemente introdurre quello che Ivana Ventura sta per presentare a nome e per conto del comitato che ha gestito il rapporto con Centromarca, che era formato per l'appunto da Ivana Ventura, da Iaconelli, da Caporusso e Pagnoncelli. Credo che dobbiamo essere tutti grati ai colleghi perché hanno svolto un lavoro non esattamente facile, non esattamente gradevole, una di quelle cose che volendo si delega agli altri e ci si chiama fuori. Ciò nonostante, io personalmente, e non in questo diciamo seguita da tutti, sono convinta che questa operazione darà dei risultati positivi. Il rapporto con Centromarca è partito su premesse pessime. Pessime perché probabilmente negli anni passati c'è stato un difetto di comunicazione da parte di Assirm, del resto non c'era nemmeno la controparte in Centromarca, quindi voglio dire tutto opinabile, però possiamo anche farci carico di una parte di responsabilità per capire come si è arrivati ad una certa situazione, ma di fatto i signori che compongono la commissione di Centromarca, che non sono i nostri interlocutori alti ma sono sostanzialmente i nostri interlocutori quotidiani e che hanno un peso nell'operativo e nella quotidianità, hanno vissuto Assirm e quindi gli istituti che ne fanno parte in termini generali, poi a prescindere dal rapporto individuale cliente-fornitore, come un gruppo snob distaccato che si dava regole proprie, che ha fatto dei suoi standard di qualità senza nemmeno sottoporli ai clienti, che ha fatto delle condizioni di fornitura senza consultarli. Questo senza neanche però che dall'altra parte ci si rendesse conto che i nostri standard di qualità non sono nati per fare degli standard nostri in contrasto con una committenza, ma per fissare dei valori minimi che dessero un senso alla missione per la qualità che ha Assirm, che fossero in linea con quanto viene fatto oggi in Europa e che quindi corrispondevano ad una logica diversa da quella che è la logica della definizione della qualità con il cliente. Quello era uno standard minimo. Su questa partenza, su queste premesse, diciamo, il rapporto è iniziato in modo estremamente conflittuale, anche perché tutti sapete che appena creata la commissione di Centromarca, invece di dialogare con noi come era stato immaginato, previsto e richiesto, si è messa a lavorare da sola e ha fatto delle linee guida che, pur essendo stato negato a livello ufficiale, però di fatto volevano essere il contraltare delle nostre. Su questo punto ci siamo chiarite, sono documenti diversi, i nostri sono standard di qualità minima che rispondono a delle esigenze dell'associazione, che definiscono dei livelli al di sotto dei quali non si può parlare di ricerca, si può parlare di raccolta di opinioni, collage, quant'altro, ma non di ricerca professionale. I loro sono dei suggerimenti ai loro associati. Loro si sono molto legati al concetto che in Centromarca esistono anche aziende piccole che non hanno un ufficio ricerche e quindi non hanno delle persone competenti, ma possono avere bisogno di ricorrere a ricerche di mercato, e quindi queste linee guida dovevano essere un basic di suggerimenti per come fare e come agire. Detto questo, ci siamo focalizzati inizialmente sulle linee guida, con una protesta, diciamo, ufficiale da parte di Assirm per il fatto che le linee guida sono focalizzate esclusivamente sul field.
Il tipo di risposta ufficiale che abbiamo avuto è che la focalizzazione sul field, sulle attività di field in generale, delle linee guida nasce dal fatto che la insoddisfazione dei clienti che queste persone rappresentano è in quell'area, che non esiste una insoddisfazione fondamentale o profonda nei confronti dei ricercatori, dei piani di campionamento, delle stesure dei questionari, ma esiste una constatazione di un field che si va disfacendo, di perdita di controllo della filiera. Questo è stato il punto. Su questa premessa, che poi diciamo è stata lo scoglio iniziale, dopodiché si è parlato di attività congiunte, di possibili attività di formazione insieme al Centro Marche e quant'altro, però su questo problema, che è stato dato come un problema rilevante, il maggior problema da parte di Centro Marca, l'area dove bisognava migliorare, noi avevamo come sull'altro piatto della bilancia i risultati delle riunioni dei gruppi, del gruppo di studio sulla ricerca qualitativa e di un gruppo di lavoro delle responsabili field. Da entrambi erano emerse delle problematiche molto pesanti sull'area del field, e in particolare i reclutamenti, il qualitativo e quant'altro. Poi tutti sapete la diffusione che i media hanno dato alla devianza di quest'area. E quello che io personalmente non avevo percepito e ritengo giusto dire, perché magari non ci abbiamo pensato tutti, è che queste cose hanno avuto delle ripercussioni nelle aziende. Cioè quel famoso programma televisivo dove si vedeva la reclutatrice blandizzata che diceva cose, l'intervistato di professione, è stato visto molto di più di quanto noi non immaginiamo. Comunque ha avuto una risonanza per cui il management delle aziende ha chiamato gli uomini delle ricerche in alcuni casi e gli ha detto ma qui con chi lavorate? Cioè, è stato molto negativo diciamo sull'immagine del settore, a prescindere dai rapporti con i singoli istituti. Quindi c'è bisogno di fare qualche cosa in questo senso, ce n'è bisogno perché c'è una richiesta che parte dai nostri che operano sul terreno, quindi dal field, c'è una richiesta del qualitativo che pure propose un'ipotesi come quella che adesso vi verrà presentata, perché poi il ricercatore che si trova lì con il cliente davanti, quando il cliente dice ma quella signora ieri era al colloquio di gruppo del vostro concorrente, tutte queste situazioni che sono poi difficilissime e imbarazzanti da gestire. E c'è il fatto che questa operazione opportunamente resa visibile può anche qualificare l'intervento di ASSIRM e il ruolo di ASSIRM e gli istituti ASSIRM rispetto agli altri istituti, fa parte diciamo della mission di miglioramento qualitativo, e facendo parte di questa mission si trova su un percorso coincidente con quella che è l'istanza di Centromarca. Diciamo che Centromarca ci ha dato una spinta in questo senso, però una spinta era venuta anche dall'interno. Quindi io vorrei che adesso ascoltaste questo progetto, che è in fase preliminare, che è ancora aperto alla discussione, ma che è un progetto che concretamente l'associazione vorrebbe portare avanti.
Sì, noi abbiamo lavorato insieme appunto con Giorgio Caporusso, con Nando Pagnoncelli, con Leo Iaconelli. Quello che trovate nella cartellina è veramente una bozza, perciò non è probabilmente del tutto definita in termini di elementi tecnici. Tuttavia, così ci premeva in questo contesto illustrare l'idea e quello che può essere l'organizzazione di massima di questo sistema, perché su questo invece ci abbiamo un pochino già lavorato. Le riunioni con Centromarca, come diceva Cecilia Gobbi, non sono state gradevolissime. Cecilia è stata molto fair, ci sono stati dei momenti di quasi lancio dei pomodori, però così insulti a Nando, cose di questo genere. Comunque, a parte questi momenti così molto, molto caldi, credo che sia vero che anche il nostro field, sia qualitativo che quantitativo, ha sottolineato la necessità di fare qualcosa. Siamo partiti da questa idea qualitativa non solo perché io sono qualitativa, ma perché in qualche modo sembrava tutto sommato il progetto più facile da realizzare, con una visibilità più rapida e con probabilmente un'esecuzione più veloce rispetto a progetti sul fil quantitativo, su cui forse comunque dovremo fare qualcosa ulteriormente, perché certamente Centro Marca non si fermerà a questo, e se vogliamo andare avanti ed avere un confronto con i nostri utenti, qualcosa anche in quella direzione dovremo fare. Comunque, l'idea è quella di tenere sotto controllo, come vedete nel documento, le anagrafiche dei partecipanti ai colloqui di gruppo e ai colloqui individuali, lavorando perciò su dei database, un database condiviso. Database condiviso non significa che i singoli istituti potranno avere accesso ai nominativi degli altri istituti, ma significa che sarà possibile digitare le anagrafiche dei propri reclutati avere dal sistema una risposta se queste persone sono effettivamente utilizzabili per il reclutamento oppure non utilizzabili. L'idea è di cominciare comunque con un target mass market, perciò lasciando perdere mass market in senso lato, insomma, comunque non target specialistici o target professionali. Dovrebbe essere un sistema proprio solo degli istituti ASSIR. Attualmente la nostra proposta è ovviamente di partire su una base volontaria, nel senso che non è questo un modo per surrettiziamente introdurre un altro standard di qualità, è però qualcosa che molti di noi, sia in consiglio direttivo che nel corso di appunto il lavoro in questa commissione, crediamo possa essere opportuno, perciò lo proponiamo come su base volontaria, sperando ovviamente che le adesioni siano numerose. L'idea è quella di definire uno standard minimo di utilizzo dei nominativi dei reclutati su basi temporali, e per questo ci siamo rifatti a quello che invece era già uno standard minimo ASSIM, cioè lo standard temporale significa partecipanti a gruppi o a colloqui individuali negli ultimi, che non siano stati intervistati negli ultimi 3 mesi e che non siano stati intervistati sulla stessa categoria di prodotto negli ultimi 6 mesi. È ovvio che tuttavia i singoli istituti o i singoli clienti possano chiedere condizioni diverse, o più restrittive o più allargate. In ogni caso ci sarà una banca dati gestita da ASSIM Servizi, da un server che sarà fisicamente collocato in ASSIM Servizi. I singoli istituti avranno diritto a una password, i singoli istituti aderenti avranno diritto a una password, digiteranno i nominativi delle persone che hanno reclutato per un lavoro qualitativo, dovranno fare questo almeno 2 o 3 giorni prima l'inizio dei gruppi, l'inizio concreto del field, per avere modo di sostituire coloro che non sono utilizzabili. Il database sarà online e, facendo questa digitazione, noi chiederemo al database di verificare se questo nominativo può essere utilizzato oppure no, stante quei criteri temporali di cui ho parlato 3 secondi fa. Perciò il database risponderà online e tutto quello che darà semplicemente è un'indicazione se il nominativo è utilizzabile oppure non utilizzabile. Perciò nessuno andrà a vedere i nominativi, nessuno andrà a vedere se questo nominativo è stato utilizzato dall'istituto X o dall'istituto Y, sarà semplicemente una indicazione di utilizzabilità o meno. Assolutamente no. ASSIRM Servizi gestirà questo database, nessun istituto che non sia ASSIRM potrà partecipare. Questo dovrebbe anche costituire un elemento di qualificazione ulteriore degli iscritti, degli associati ASSIRM, tenendo conto che credo che tutti sappiamo come soprattutto nel lavoro qualitativo ci sia una grande proliferazione di piccoli studi, di piccole boutique, di consulenti vari che lavorano in questo campo e che non aderiscono ad ASSIM, perciò, e che gravitano sulle stesse reclutatrici di tutti noi, perciò questo potrebbe essere, diciamo, una barriera rispetto a questo tipo di concorrenza. L'altra cosa da fare, però, l'altro impegno è che gli istituti dovranno comunicare ad ASSIRM i casi di deroga, cioè i casi in cui hanno ritenuto di non doversi avvalere del sistema, e ASSIRM si impegnerà a fornire dei rapporti periodici in cui darà delle percentuali su quante volte il sistema è stato utilizzato, su quante volte sono fatte deroghe e così via. Sia questo discorso dei rapporti che il fatto di chiedere l'utilizzabilità o meno dei nominativi 3 giorni prima sono tutti elementi che dovranno ovviamente essere portati all'attenzione del cliente, perché il cliente in un certo senso dovrà essere corresponsabile con noi che il lavoro sia fatto secondo certi standard. Sappiamo molte volte i clienti chiedono tempi impossibili, per cui potranno dire no, non abbiamo il tempo per aspettare questi 3 giorni, no, dobbiamo far presto, no, dobbiamo derogare, però è necessario che loro siano in qualche modo consapevoli di tutto ciò, perché questo forse aiuta anche appunto a renderli corresponsabili e forse evita critiche future, perché a volte è anche molto facile fare un'erba un fascio, no? La qualità è pessima, poi loro stessi però ci danno una mano in questa direzione. Questo è un pochino per sommi capi la delineazione del sistema. Non so se Giorgio, che è l'unico che vedo qui, ha qualcosa da aggiungere rispetto a questa. Ok.
Dunque adesso vedo che ci sono delle richieste, vorrei aprire il dibattito. Vorrei premettere però che questa siamo, tanto per essere chiari, a livello di bozza, di primo draft, questo documento non è stato ancora presentato se non come concetto generale a Centro Marche. Il nostro impegno è di valutarne la fattibilità.
Sì. Sì, sì, con Centro Marca sì, c'è stato solamente una dichiarazione che avremmo studiato questa cosa.
Quindi questo è un momento in cui siamo aperti non solo ai commenti che potranno venire adesso in questa sede, ma anche a tutto quello che in un momento successivo, ovviamente non nei prossimi 10 anni, potrete dare come dubbi, suggerimenti, ipotesi. Ho visto Carlo sì. Santucci e poi Paolo Sari.
Certo. Certo. Allora, sulla base legale non abbiamo lavorato tantissimo, però certamente sarà qualcosa che dovremo fare. Più che altro noi abbiamo pensato alla legge sulla privacy, alla custodia dei nominativi, eccetera, eccetera. Però molti istituti hanno già dei database interni, hanno già dei sistemi interni di verificare i propri nominativi e di verificare se sono nominativi relativamente freschi o reintervistati. Perciò in linea di principio non vedevamo differenze abissali tra questo controllo interno e un controllo esterno. Per quanto riguarda la costruzione del database, la costruzione del database parte dagli istituti che inizialmente aderiranno a questa iniziativa, perciò è possibile che se aderiranno 5 istituti ci sarà un database costruito sui nominativi forniti da 5 istituti piuttosto che su tutti gli iscritti, tutti gli associati ASSE. Fisicamente sarà una persona del field dell'istituto che digiterà i nominativi e questi nominativi finiranno su un server collocato in ASSI servizi e il sistema automaticamente farà la verifica, perciò non ci saranno persone in ASSI che gestiranno i nominativi. Ovvio che ci sarà qualcuno in ASSI che farà intervenire sul sistema in ASSI servizi se la cosa non funziona, però dovrebbe essere tutto un sistema estremamente automatico in cui tu digiti e la risposta che hai è semplicemente è già stato utilizzato, non, cioè lo puoi utilizzare o non lo puoi utilizzare. Basta. Sì. Certo.
Che poi
e l'alimenta, però non è che Astri poi a sua volta vende nominativi o che c'è un per questo assolutamente no.
Ma quindi è previsto all'inizio che il database inizia già con una storia o si pensa
se la costruisce
di fare nel primo lavoro, diciamo inizia in gennaio, allora 6 istituti cominciano a fare la verifica. Io penso che
Certamente.
Non è previsto
no.
Che uno
no.
Porta, non so, già
no. Questo non l'abbiamo previsto.
Sì.
Quindi avrà probabilmente dei mesi iniziali in cui il sistema oggettivamente non funziona, però o funziona male.
Sempre
certo, certo.
Sono tutti problemi aperti, io credo, però si potrebbe ipotizzare uno storico di 3 mesi? Eh?
Si può pensare, oppure farò partire 3 mesi dopo.
Si può ipotizzare uno storico? 3 o 6 mesi? Io partirei così, perché sennò ci si porta subito dentro. Sì, però...
su questo non l'abbiamo veramente
credo che
non
però dobbiamo
approfondito.
Dare un po' di sequenza agli interventi,
c'era
perché
Paolo Sari,
c'era Paolo Sari già citato per secondo, poi avevo visto diverse alzate di mano, ho fatto a tempo a recepirle tutte.
Sì.
Sì, sappiamo già, il consiglio già sa in cosa consisterà.
Per me tanti motivi.
Altissimo, pericoloso, certo, vicino alla sordità, pericoloso quanto altre esperienze psicosomatiche. Una però delle esperienze dell'estasi, del moderno, si può avere anche in discoteca, quindi assolutamente non credo che ci sia un problema di valore precostituito nella musica, semmai il problema è che uso se ne va e proviamo a dirlo. Allora, gli Oasis, gruppo che piaceva prima che diventassero famosi ai 18 anni, ora invece sono già troppo famosi, non gli piace più. Grande musica, bella musica, a me non so per esempio come così, musicista piace. Posso provare a dirlo, posso anche cercare di dire perché questa melodia non somiglia a nessun'altra, questo giro di accordi è meno banale di altri, qui non c'è bisogno di assordarmi per incantarmi, non so, provare a fare questa faccenda. Tutto questo per dire che non esiste in sé una magia della musica in sé che sta lì, la musica è una specie di simbolo vuoto che noi percorriamo con una ricchezza interna, quella sì che è da costruire.
Prima della fine della guerra, dice tra sé, no? Mentre non è ancora entrato nella villa. Prima della fine della guerra è impossibile, non è nemmeno augurabile, ma il giorno che la guerra finisce correrò a Torino a cercarla. Ivan, il suo compagno, lo avverge, ma sì, ma le cose di prima, dopo, adesso facciamo la resistenza, poi dopo, sembra un po' il clima di uomini, no? Dopo, resistiamo per adesso, resistiamo, dopo ci sarà la felicità. Allora, lui arriva in questa villa, tra l'altro meditando queste parole, dirò quando la incontrerò: sono sempre lo stesso, Fulvia, ho fatto tanto, ho camminato tanto, sono scappato, ho inseguito, mi sono sentito vivo come mai, mi sono visto morto, ho riso, ho pianto, ho ucciso un uomo a caldo, ne ho visti uccidere a freddo moltissimi, ma io sono sempre lo stesso, Fulvia. Vabbè, allora arriva e viene a sapere dalla custode, che funziona un po' come il pastore nell'Orlando Furioso, viene a sapere che lei in pratica, insomma, ha avuto degli incontri furtivi con Giorgio, con questo Giorgio, che adesso è anche lui tra i partigiani, un giovane borghese, molto molto bello, molto ammirato, molto corteggiato. Allora lui decide che per il momento tutto passa in secondo piano, domani ad ogni costo avrebbe saputo, non poteva vivere più senza sapere, soprattutto non poteva morire senza sapere. In un'epoca in cui ragazzi come lui erano chiamati più a morire che a vivere, avrebbe rinunciato a tutto per quella verità. Tra quella verità e l'intelligenza del creato avrebbe optato per la prima. Oggi era divenuto indisponibile a tutto, poi forse qualcosa sarebbe stato nuovamente capace di fare per i suoi compagni. Allora, la ricerca ossessiva e disperata di Milton, che da quel momento si mette a cercare Giorgio, ma Giorgio non c'è perché proprio quel giorno è stato catturato dai fascisti. Allora il problema è di cercare un ostaggio da scambiare con Giorgio, perché deve sapere la verità. E allora intervengono delle telefonate frenetiche col comando dei rossi, lui e gli azzurri, diciamo, le brigate garibaldine. Allora, mi date facciamo un regolare prestito, poi ve lo restituisco appena ne catturo un altro. No, noi non ne abbiamo più, perché appena li abbiamo li ammazziamo. Allora lui si mette a cercare, ed è una cosa incredibile, no? Questa inchiesta che lo vede arrivare a dare un giudizio sulla realtà della resistenza. A un certo punto è veramente la magia riostesca. Allora a questo punto gli sta a cuore, riesce a catturare un sergente fascista e bisogna vedere come lo cura, lo rassicura, dice: non devi aver paura, non ti voglio fare niente di male. Ecco, però questo sergente qui non si fida, allora scappa, quell'altro è costretto a sparare. Allora c'è la ritorsione, no? Per ritorsione di questo fatto, nella caserma di Canelli uccidono il Riccio, che era un povero ragazzetto di 14 anni, che era partigiano, era stato catturato dai fascisti, ma lo tenevano lì come la mascotte. E quando gli dicono, per ritorsione, appunto, ti dobbiamo uccidere, lui non ci crede, ma io ho 14 anni, ma si scherzavamo sempre insieme, ma ho fatto qualcosa che non va bene, ma si sono amico del capitano. Sì, era così, però adesso è così. Cioè viene in mente, no, il clima del lager, in sé questo è un uomo. Il lager è il luogo dove non ci sono perché, dove non si fanno domande, dove è come tutto deve andare bene così com'è. E allora a questo punto la realtà della guerra appare nella sua violenza selvaggia da entrambe le parti. La morte e il sangue dei prigionieri fucilati non hanno più presa sugli animi, come se vittime e carnefici agissero su un altro piano della vita, in una allucinazione dove tutto è permesso perché tutto è fittizio. Allora Milton decide di tornare alla villa per risentire la custode, e qui c'è una circolarità. Dice: magari si è sbagliata, comunque in quel momento il territorio è disseminato di fascisti, raffiche di mitra contro di lui. Lui cerca di fuggire e intanto si augura che mi colpiscono alla testa, vi prego, alla testa, intanto fugge. E qui comincia la cosiddetta fuga metafisica, che è bellissima, una corsa, perché questi partigiani qui di Fenoglio sono tutti molto alti, con le gambe lunghe, inoccolati, e corre, prima fa un po' fatica, poi dopo riesce a correre, irresistibilmente, e dalle finestre la gente si affaccia a vedere come corre, finché a un certo punto lui arriva in una radura, dice, gli alberi sembra che gli si parino davanti, e lì crollò. E sto crollò, i miei studenti dicono sempre che è crollato così, se per riposarsi, e io glielo lascio credere, ma credo che proprio sia comunque un crollare di fronte alla vita, cioè è un'umanità resistente, soccombente di fronte alla vita, di cui la guerra è una metafora incalzante, ed è come se in questa corsa disperata lui riuscisse ad andare lontano da tutto, lontano dai fascisti, dalla realtà, dal dolore, dal pensiero di Fulvia, dalla propria infelicità, anche dall'ideologia della resistenza. Forse è un crollo che è una forma di obbedienza, questa sì, al destino. E vabbè, è un bel romanzo. Poi, due cose su Calvino, posso, c'è tempo ancora o devo, c'è tempo, 2 minuti. Allora, Calvino, ecco, anche qui andiamo per slogan. Calvino, sapete come lo chiamerei? Una realtà, la realtà è da... come? Una realtà da tenere a distanza. La realtà, come dice Pin, no, dunque, Pin dice che le lucciole sono, viste da vicino, sono delle bestie schifose. Ecco, per Calvino è un po' così adesso, cioè la realtà è qualche cosa da tenere a bada, da cui difendersi, perché può essere una cosa schifosa. Bisogna, infatti, poi a un certo punto bisogna trovare un luogo che non sia inferno, che non sia l'ambiguo carnaio nel quale viviamo. Quindi lui cerca di difendere con l'intelligenza la struggente bellezza della realtà. Anche Calvino, nella postfazione, anche lui, come Pavese, dice qualche cosa. Allora, lui aveva scritto questo Sentiero dei nidi di ragno, si sentiva nell'hic et nunc della resistenza, no, dice, finalmente io, giovane borghese, l'alibi, finalmente, adesso dice, nel 64, 15 anni dopo, così mi guardo indietro, a quella stagione che mi si presentò gremita di immagini e di significati, la guerra partigiana, e da cui per tutta la vita si dovrebbe poter continuare a tirar fuori. E tutto è lontano e nebbioso, e le pagine scritte sono lì nella loro sfacciata sicurezza che so bene ingannevole. Le pagine scritte già in polemica con la mia esperienza. Un fatto presente, massiccio, che pareva stabile, è proprio quello di cui avrei bisogno, è proprio quello che lì non c'è. Nello stesso tempo provavo rimorso verso la realtà, tanto più variegata e calda e indefinibile verso le persone vere. Ora ho trovato il punto. Questo rimorso, il disagio che per tanto tempo questo libro mi ha dato, è il rapporto con qualcosa di tanto più grande di me, con emozioni, tragedie, eroismi, slanci generosi, oscuri e drammi di coscienza. Cioè, anche Calvino, che pure è uno che la realtà la tiene a distanza, si accorge che è qualcosa di tanto più grande di me. Ci sono due momenti in cui dunque lui tende, ecco, diciamo, con la sua, lui sente tantissimo il fascino della bellezza del reale, però ha paura della pesantezza, della gravità, della materialità, della meccanicità dei gesti e dei desideri, e allora, come, ha bisogno di vedere a distanza con l'intelligenza, di dominarla, insomma, con l'intelletto. Tant'è vero che alcuni suoi personaggi sono lo scrutatore, oppure in Palomar uno che uno che lavora in un osservatorio. Quindi la realtà è qualcosa che c'è, di cui si riconosce la consistenza, ma da scrutare con attenzione anche. Adesso faccio un momento il percorso veloce. Per esempio, molti conoscono il Sentiero dei Nidi di Ragno. Allora, lì chi ci propone? Ci propone appunto questo giovanissimo protagonista che è un po' il bambino e l'artista, cioè colui che è lontano dal mondo degli adulti e che quindi in qualche modo riesce a salvarsi dalla prevedibilità, da quell'ambiguo carnaio che è il genere umano, e si apre al meraviglioso come l'artista. Ecco, e per esempio Pino, oltre che la faccenda delle lucciole, poi è colui che appena ha in mano una rivoltella, che cosa fa? Corre a sotterrarla dove ci sono i ragni, perché, nel nido dei ragni, perché vuole rimuovere il male, la violenza. Poi c'è nella trilogia degli antenati, famoso il visconte, il barone, il cavaliere, che poi lo stesso Calvino ha giudicato pesanti, massicci, cioè ha preso le distanze, però ritornano sempre questi tipi. Basti, il visconte dimezzato, ci propone, dunque, questo visconte che in guerra è stato diviso in due da una bomba, torna a casa, il visconte la metà buona, la metà cattiva, finché alla fine il dottor Treloni, come una specie di demiurgo, una specie di Pin fatto adulto, compie l'atto demiurgico finale, ricongiunge le due metà del visconte. Però è chiaro, la meccanicità stessa di questa sutura indica la sintesi posticcia degli opposti valori in gioco, l'inventività e l'etica. E l'altro è il barone rampante. Anche qui, barone rampante è uno che non vive sulla terra, superficie e piattezza, si trasferisce sugli alberi, volume, spazio, in cui ogni punto, ogni linea contengono in sé sconfinate possibilità di ramificazione. Del resto, dice proprio lui, la foresta è anche la metafora della scrittura. Quindi sempre questa solitudine della distanza, questa paura della vicinanza, del contatto. con la comunità, cioè da un lato capisce che per agire sul piano morale avrebbe bisogno del contatto, ma dall'altro appunto la solitudine nella distanza. Ecco, un altro modo in cui si può parlare di Calvino è proprio in questa tensione tra realtà e progetto, ecco, perché lui ha un progetto che è quello di riuscire a salvare la bellezza del mondo, ma senza mescolarvici troppo dentro. Ecco, c'è, vi dicevo, dicevo prima, un momento in cui lui sembra essere entrato dentro nel carnaio, ed è quando è la giornata di uno scrutatore del 63. Allora, il Amerigo Ormea, il protagonista, scrutatore comunista di un seggio elettorale che è collocato all'interno dell'istituto di Padre Cottolengo di Torino, e allora questo romanzo è messo in evidenza lo sgretolamento al quale va incontro qualsiasi utopia, qualsiasi ideologia che si proponga di ingabbiare la realtà dentro formule. Ecco, tra l'altro entra, la giornata è una giornata piovosa, lui mentre va guarda, no, piove, guarda i manifesti che erano stati appesi durante la campagna elettorale. Ogni significato si stingeva sull'altro, osserva Ormea. Addosso ai muri la pioggia infradiciava i manifesti, improvvisamente invecchiati, come se già fossero ridotti a una patina di colla e carta cattiva. È facile pensare appunto al contenuto di questi manifesti, ecco, e quindi che cosa si andava disfacendo in realtà, possiamo immaginarlo. Bene, lì che cosa riesce a vedere, che cosa riesce a incontrare dentro quel luogo? Riesce a incontrare l'importanza del genere fatto da ognuno, riesce a incontrare una città operosa, si accorge che la beatitudine che esprimono certi volti tra quelle mura non è frutto di una fuga dalla carne, come nello spiritualismo buddista, no, lui dice, ma di chi ha assunto la carne la carne d'Adamo, misera infetta ma salvata dalla grazia di Dio. La gigantessa, le nane, le suore, l'omone coi moncherini, il contadino che va a trovare, sono tutte presenze che gli fanno dire anche l'ultima città dell'imperfezione ha la sua ora perfetta, pensò lo scrutatore, l'ora, l'attimo in cui in ogni città c'è la città. Vabbè, allora in questa paura, c'è una cosa, vabbè, in questa paura, quanto ho ancora? 5 minuti? 5 minuti? 10. Ecco, tra l'altro è divertente vedere che in questa paura della realtà poi diventa anche paura per se stessi, no? E Calvino, che poi dopo queste opere che io ho citato, che sono ancora dentro il limite della rappresentatività, insomma della rappresentazione del reale, poi si volge su un altro fronte, che è quello della letteratura come spazio, come gioco, come puro intreccio, insomma come uno spazio letterario, ecco, diciamo brevemente, che non riesce a mordere, ad agganciare lo spazio della realtà. E a un certo punto arriva a ipotizzare l'utopia della morte, della propria morte di autore, come scriverei bene se non ci fossi. Trovo che sia molto divertente questo. Allora, sempre Calvino, nelle città invisibili, ecco, dico queste due voci, ci presenta la voce del vecchio imperatore Kublai Khan, che è la voce della probabilità, e poi la voce del giovane Marco Polo, che è la voce della possibilità, invece, quindi due nozioni diverse della realtà. La voce di Kublai dice: tutto è inutile, dice il vecchio imperatore, se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale, ed è là in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. Marco Polo è invece la voce della possibilità. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e farne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo esige attenzione, scrutatore, e approfondimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. avendo detto di questo spazio letterario che non morde lo spazio della realtà, dico che il capovolgimento esatto di questo è invece il gioco di Pasolini, del quale non si può parlare. Pasolini invece ha proprio fatto il contrario, ha cercato con l'oltraggio, con l'oltranza, con la provocazione di uscire a tutti i costi, con dei gesti anche forti, dallo spazio letterario. E poi due cose soltanto, se c'è un minuto ancora, sul grande Gadda, ma magari di Gadda possiamo invece leggere qualcosa anziché parlarne, non so. Ecco, per Gadda, ecco, cosa dice Gadda? Dice: a me non sta bene case, oggetti, eventi. Ecco, diciamo come Gadda critica il neorealismo. Case, oggetti, eventi non mi valgono in sé, chiusi nell'involucro della loro pelle. Mistero, probabilità. Io voglio il mistero, voglio la probabilità, voglio precipitare verso una soluzione, voglio una liberazione impreveduta. Mentre la poetica del neorealismo mi presenta delle opere che sono i grani, come i grani di un rosario, dove tutti i grani sono giustapposti o uguali di fronte all'urgenza espressiva. Allora, che cos'è la realtà per Gadda? Per Gadda è un gliommero, un ognomero, un gomitolo, un pasticciaccio, un guazzabuglio manzoniano, come guazzabuglio manzoniano. Sappiamo quanto amasse Gadda Manzoni, ha scritto l'Apologia del Manzoni. Allora, una cosa va detta, che dentro, vabbè, insomma, Gadda aveva anche delle sue nevrosi e quindi ci dà una visione della realtà deformata, no? Come se la realtà fosse vista, anziché da uno specchio normale, regolare, da uno specchio concavo, convesso, che la deforma tutta, perché lui comunque in questo modo pensa di poter dire meglio che cos'è la realtà, ecco, di poter fare emergere le radici della realtà. Dicevo che adesso mi sono dimenticata. Questo volevo dire, che comunque deformata è o no, lui parte se la realtà è al centro di tutta la produzione gaddiana, cioè ha un'attenzione acuta alla realtà, incredibile, anche se deformata, anche alterata, a lui interessa, ha una passione per conoscere la realtà. Allora, vediamo come appunto lui definisce la realtà come caos, e in particolare, ecco, leggiamo una cosa breve da quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, no? In cui sceglie, scritto negli anni 50, che si configura secondo le modalità del giallo, in quanto si apre con la scoperta di un assassinio preceduto da un furto di gioielli e si svolge appunto sulla traccia delle indagini alla ricerca dell'assassino, e diciamo che la figura centrale è il commissario Ingravallo, un commissario molisano che ha una sua capacità di capire, anche di compatire, di interpretare il dramma delle persone, anche quello appunto di questa Liliana Balducci. E quindi, ecco, leggo appunto il passo in cui si capisce che in cui Gadda ci spiega come il reale sia refrattario ad ogni tentativo di organica sistemazione. Ecco. A lui in fondo non interessa, vediamo che il romanzo poi non si conclude, non gli interessa la modalità del delitto, la ricerca dei colpevoli, ma gli interessa piuttosto individuare il misterioso sistema di cause e di concause che presiedono ai comportamenti umani. Dunque, già, il dottor Ingravallo me l'aveva pur detto. Sosteneva tra l'altro che le inopinate catastrofi non sono mai la conseguenza o l'effetto, che dir si voglia, d'un unico motivo, d'una causa al singolare, ma sono come un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato tutta una molteplicità di causali convergenti. Diceva anche nodo o groviglio o garbuglio o gnomero, che alla romana vuol dire gomitolo, ma il termine giuridico, le causali, la causale, gli sfuggiva preferentemente di bocca, quasi contro sua voglia. L'opinione che bisognasse riformare in noi il senso della categoria di causa, quale avevamo dai filosofi, da Aristotele o da Emanuele Kant, e sostituire alla causa le cause, era in lui un'opinione centrale e persistente. Allora, tuttavia in questo, in questa visione, lui, cioè in sto cercando, scusate, di riassumere. Allora, ecco, mi sembra la cosa fondamentale questa, no? Se noi leggiamo il finale vediamo che lui del romanzo, lui ha intuito chi è colpevole, o è questa, un'ex domestica della signora Balducci o qualche suo complice, e glielo dice e lei grida: no, non sono stata io. Il grido incredibile bloccò il furore dell'ossesso. Egli non intese, l'appellà, ciò che la sua anima era in procinto di intendere. Quella piega nera, verticale, tra i due sopraccigli dell'ira, nel volto bianchissimo della ragazza, lo paralizzò, lo indusse a riflettere, a repentirsi quasi. Ecco, questo è come se il concetto, è come se lui si rendesse conto che il colpevole, non, anche se può essere stata materialmente quella donna ad uccidere la signora Balducci, i colpevoli possono essere tutti o nessuno. È come se il concetto, dentro questo caos, il concetto, questo mondo caos, il concetto di colpa è riassorbito da una inesauribile catena di azioni e reazioni che determinano gli eventi della storia del mondo. Cioè non è per uno scientismo presuntuoso per cui si fa l'analisi, la controanalisi, ma assomiglia a qualcosa, è più vicino quasi ai processi, è come se la vera causa coincidesse con un processo geologico, genetico, con delle impensabili realtà fisiologico-ambientali che sono come il fondo cieco del nostro destino. Ecco, l'ultima cosa, il problema del male in lui è quasi più vicino a Dostoevskij, no? Quando Dostoevskij dice che di fronte a un peccatore ci si dovrebbe inginocchiare, perché in lui si è come incarnato il mistero del male. Ecco, quando lui parla di un colpevole, ne parla della colpevole, cioè si è ripentito, ecco. Perché dice: ma sei stata tu, non sono stata io. Magari è vero, magari non è stata lei. Ecco, io chiuderei perché mi sa che è tardi. C'erano altre cose da leggere, ma forse è tardi. Scusate, perché mi rendo conto di essere stata molto confusa. Grazie.